Finalmente oggi sono arrivato in anticipo, non vedo nessuno. Perfetto, perfetto, sono il primo oggi.
Ma Riccardo, ma quale anticipo? Ma quale anticipo? È qua che siamo mezz'ora qua che ti stiamo aspettando.
Come lezione, direi.
Cioè, Riccardo,
può capitare, cioè, ho visto
Riccardo,
male.
Sei sempre in ritardo, mettitelo in testa.
È il fuso orario, ragazzi, mi devo ancora abituare qua a Porto Rico. Ma comunque, Tommaso, visto che fai il fenomeno, ma ti ricordo che sei ancora lo stagista, se
purtroppo.
Vuoi, presenta te oggi l'ospite e vediamo, ti mettiamo un attimo alla prova.
Addirittura mi date questo compito oggi.
Enorme compito.
Veramente sento delle responsabilità. Beh, allora sì, presento io il nostro ospite di oggi, che è Federico Betti, docente universitario presso l'Università degli Studi di Genova e nella vita anche fotografo subacqueo per passione, ed è questo, diciamo, il tema della puntata di oggi.
Ciao a tutti.
Buongiorno.
Ciao. Benvenuto.
E benvenuto.
Grazie.
Allora, inizio io dando prima di tutto il benvenuto a tutti quanti a Baila Morena. E per rompere il ghiaccio chiedo, come al solito, al nostro ospite se potesse scegliere di estinguere una specie marina e animale per poter salvare tutte le altre. Quale specie sceglierebbe?
Beh, domanda cattivissima, direi. Se mi concedete la possibilità di fare una piccola variazione, da zoologo mi sentirei più a mio agio ad estinguere un'alga. Mi stanno un po' meno simpatiche, ci sono un po' meno affezionato. E vorrei proporvi allora Caulerpa cilindracea, un'alga di origine australiana, dell'Australia occidentale, che però è diventata invasiva sia in gran parte dell'Australia sia in Mediterraneo, dove sta facendo tantissimi danni, per cui magari non se ne sentirebbe più di tanto la mancanza, ecco.
Direi che possiamo accettare la risposta.
Direi ottima
che
scelta.
Più che bene, okay. Più che bene. Se ci fosse Fabio sarebbe molto contento di questa scelta, visto la sua enorme passione per le alghe.
Ma purtroppo non c'è e quindi dobbiamo godere noi di questa risposta e basta. Bene, e allora io inizierei con una prima domanda al nostro ospite che riguarda proprio questa sua passione per la fotografia, e volevo capire appunto da dove è nata questa passione e se è nata subito in ambiente marino oppure prima si è dilettato, diciamo, in questa passione in ambiente terrestre.
Beh, la mia passione per la fotografia in realtà è nata dalla mia passione per gli animali. Fin da bambino sono stato super appassionato di animali, un po' come in realtà credo tutti i bambini in qualche momento.
Sicuramente tutti quelli in questa stanza.
Esatto. Sì. Ma non mi è mai passata questa passione, anzi è aumentata con è cresciuta insieme a me, diciamo. E per cui ho sempre cercato animali sia a terra sia in mare, e dal momento in cui ho imparato come fare una fotografia, diciamo, la foto per me è sempre stato un mezzo per portare a casa un ricordo dell'incontro, dell'animale che sono riuscito a trovare, e condividerlo con tutti coloro che fossero interessati, diciamo. Per cui per me la fotografia è solo un mezzo per mostrare la bellezza della natura, quella che mi colpisce. Non c'è niente di artistico, non voglio esprimere me stesso, ma solo quello che vedo. E direi che quindi è nata anche parzialmente sulla terraferma, ma in realtà molto presto ho capito che la mia passione trovava maggiore sfogo nel mare, perché in mare è più facile trovare animali diversi, animali strani, animali in qualche modo affascinanti. Per cui già da bambino, direi, avrò avuto 10-11 anni, con delle piccole macchine fotografiche ancora pellicola e usa e getta, una cosa che andava fino a 30 anni fa, non di più, avevo iniziato a fare foto agli animali marini che riuscivo a vedere. Quindi poi la mia passione si è sviluppata soprattutto con la fotografia in ambiente marino.
Ah, bene, molto molto interessante. E quali accorgimenti implica fare fotografia in ambiente marino rispetto che farla nell'ambiente terrestre? È stato così semplice da subito passare da un ambiente all'altro, anche proprio dal punto di vista tecnico, diciamo?
Beh, in realtà la tecnica è parecchio diversa fra i due ambienti, quindi sia la tecnica che le attrezzature, direi, per cui non è banale fare questo passaggio. Per me è stato relativamente semplice, nel senso che appunto ho iniziato che ero così piccolo, con dei mezzi così banali, che per cui bastava premere il pulsante di scatto, per cui non c'era molta tecnica coinvolta. Però poi crescendo, aumentando, diciamo, le attrezzature, le necessità o comunque gli obiettivi, certamente la differenza si fa sentire tanto.
Bene, bene. Quindi è una passione che si è sviluppata nel corso del tempo, anche dal punto di vista proprio dell'attrezzatura che ha avuto a disposizione.
Sicuramente sì, anche perché ahimè le attrezzature fotografiche subacquee sono molto costose, soprattutto se si vuole fare foto a un livello discreto, per cui anche in quel caso sono materiali che diciamo si acquistano un po' col tempo, man mano che si diventa un po' più abili, si mettono da parte un po' di soldini e si acquista man mano, pezzettino dopo pezzettino, tutta l'attrezzatura. Quindi l'attrezzatura cresce con la crescita anche fotografica, diciamo.
Quindi la passione per la fotografia è cresciuta, immagino, insieme a lei e insieme al suo percorso anche di studi.
Sì, sono andati proprio a braccetto, perché comunque il mio percorso di studi, prima come diciamo studente delle lauree in biologia, poi biologia marina, poi il dottorato e via discorrendo, in effetti ho sempre lavorato, studiato sott'acqua, e la fotografia subacquea è sempre stata una parte integrante delle mie attività e lo è ancora oggi. La fotografia scientifica subacquea è un po' il mio strumento principale, per cui in effetti sì, la fotografia subacquea mi ha seguito in tutti gli aspetti della mia vita, ricreativi e lavorativi.
Beh, da sentire tutti questi discorsi che parlano di fotografia, che solitamente la fotografia è spesso associata a un settore artistico, che però mi spiace che è stato detto che la fotografia non è fatta anche a scopo artistico, infatti volevo fare delle domande per quanto riguarda magari ritornare a fare delle fotografie con la pellicola, che sono un po' più artistiche, c'è un po' più di sentimento, il momento, il dettaglio, però purtroppo non la potrò fare, non lo so.
Beh, diciamo che la maggior parte in realtà dei fotografi subacquei certamente ha un estro artistico, un desiderio di produrre foto artistiche ed esprimere, diciamo, attraverso la foto quelli che sono i propri sentimenti. E quindi in realtà no, è corretto dire che la fotografia è certamente un'espressione artistica, assolutamente. E ci sono anche addirittura particolari attrezzi, filtri, strumenti legati alla fotografia subacquea proprio per avere output più artistici e potersi esprimere di più. Quindi è qualcosa di molto evidente oggigiorno. Non direi con la pellicola, perché soprattutto in ambiente subacqueo le limitazioni della pellicola rispetto ai vantaggi dati al digitale sono enormi. Se oggi confrontiamo la stampa magari di due foto naturalistiche a pellicola e digitali attuali in ambiente terrestre, possiamo vedere una differenza discreta. Sott'acqua parliamo veramente di mondi differenti, per cui la pellicola magari no, però diciamo l'espressione artistica subacquea, nella fotografia subacquea, certamente c'è. Sono io che sono un po' un caso particolare, perché appunto per me il bello è l'animale, non è la foto, o meglio, è importante per me ottenere delle foto che mostrino la bellezza del soggetto, dell'animale, dell'ambiente che sia, ecco.
Vabbè, c'è una giustissima certa velleità artistica anche nello saper scegliere un soggetto e nel saper in qualche modo prevedere i suoi movimenti per magari catturare l'immagine.
Quello sì, diciamo, è vero, dal punto di vista un po' più tecnico se vogliamo, ma sì, in effetti sì, certo, l'idea di decidere che cosa si vuol mostrare di quell'animale certamente può rientrare effettivamente nel campo un po' più artistico, quantomeno c'è una soggettività, diciamo, e non solo l'oggettività nella fotografia, sicuramente.
Diciamo che sono sempre io molto pignolo e molto noioso su tutti questi aspetti artistici, quindi mi prendo questa croce tranquillamente. E proprio perché prendo sempre la croce artistica, è arrivato il momento di intermezzo, siamo arrivati a metà episodio, e quindi abbiamo parlato di fotografia, che per me è un'arte, arriviamo a parlare di un'altra arte, che è la musica. E quindi qual è quella canzone che più l'accompagna o più le ricorda di momenti particolari che ha vissuto durante, molto probabilmente quando scattava una foto, in tutti questi viaggi che ha percorso?
Beh, per me questa è una domanda ancora più scomoda della precedente, perché io sono un grande appassionato di musica, soprattutto hard rock, soprattutto anni 70, è un grande calderone in cui scegliere, e devo dire che tutte le volte che vado sott'acqua canticchio qualcosa, che però di solito è l'ultima canzone che ho ascoltato prima di scendere in acqua, tipicamente. Okay. Quindi non ho grandi canzoni legate al mare. Una che mi viene in mente così su due piedi, giusto per il titolo che richiama il mare, potrebbe essere Children of the Sea dei Black Sabbath, con Ronnie James Dio alla voce, che...
Chapeau.
Il capo approva.
Ottimo, sì, sì. Sono contento. E anche il primo verso, In the Misty Morning, considerando che spesso le attività subacquee scientifiche non si effettuano solo con i climi migliori, ma anche in situazioni così un po' nebbiose, ci si può applicare abbastanza bene, ecco.
Un'ottima risposta, direi. Sono estremamente soddisfatto e io direi che possiamo fermarci da questa prima parte. Thank you. cavolo, ho notato adesso che Unige Radio, oltre a servire questo meraviglioso servizio che ci permette di registrare questo episodio, trasmette anche le partite della nazionale di Porto Rico e quindi posso anche guardarle quando registro questo podcast, incredibile.
Riccardo, scusa, adesso possiamo riprendere la nostra chiacchierata con il nostro ospite oppure hai ancora cosa da fare?
Beh, c'è la nazionale, comunque è importante.
Beh, la mettiamo in sottofondo e nel frattempo proseguiamo.
Sì, sì, direi di proseguire.
Ok.
Dai, andiamo avanti, va.
Allora, ricomincio io chiedendo se la sua passione per la fotografia è nata, forse no, perché già ce l'ha spiegato un po' all'inizio, però se ha adesso qualche soggetto preferito. Abbiamo capito che sono animali, quindi...
Indubbiamente. Beh, per tanto tempo i miei soggetti preferiti sono stati sicuramente i nudibranchi.
Vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori che cosa sono i nudibranchi, magari qualcuno appunto non conosce questo
certamente gruppo
particolare.
I nudibranchi sono delle lumache marine che nel corso dell'evoluzione hanno perso la conchiglia e per ovviare a questa mancanza hanno sviluppato delle strategie difensive, perché la conchiglia è chiaramente la principale difesa delle chiocciole, che si basano soprattutto sui colori. Quindi sono lumache spesso di piccole dimensioni con forme piuttosto particolari e colori spesso molto accesi, molto appariscenti. Essendo lumache sono molto statiche o quantomeno si muovono lentamente, per cui rappresentano un ottimo soggetto per la fotografia. Animali piccoli, fermi, colorati, appariscenti, quindi certamente è un bel modo per ottenere immagini piacevoli. Quindi sicuramente sono fra i miei soggetti preferiti, anche perché troviamo anche in Mediterraneo tante specie diverse, tutte molto molto affascinanti. Ultimamente mi sto concentrando un pochino di più sui pesci, che sono soggetti certamente più difficili per via delle dimensioni, per via spesso anche dei movimenti, molte specie sono anche criptiche, ma in effetti in giro per il mondo ci sono tante specie davvero affascinanti che l'evoluzione ha plasmato in forme davvero particolari, esattamente particolari, per cui ultimamente spesso mi trovo a concentrarmi soprattutto sui pesci.
Posso farle una domanda che mi è venuta in mente così quando ha parlato di difese dei nudibranchi? Io avevo letto da qualche parte che alcuni, oltre proprio alle colorazioni, hanno anche la capacità, mangiando praticamente organismi che hanno cellule orticanti come cnidari, di in qualche modo conservare queste cellule e quindi sfruttare questa potenzialità nei confronti di detti predatori.
Proprio così, sono in grado di mangiare questi animali urticanti senza far esplodere le cellule urticanti degli animali stessi e accumularle in delle strutture che si chiamano cnidosacchi, per cui nel momento in cui venissero assaggiati da un qualche predatore queste cellule sarebbero pronte a esplodere e quindi fungerebbero certamente da deterrente. Altri addirittura sono in grado anche di accumulare nei loro tessuti le microalghe che prima erano simbionti delle loro prede, diventano loro simbionti e è come avere una sorta di insalata che si continua a formare nello stomaco, fa la fotosintesi e quindi continua a liberare zuccheri all'interno del loro apparato digerente, quindi questo gli permette di alimentarsi con molta minore frequenza. Sono animali secondo me che più si studiano e più riservano sorprese, cosa che devo dire secondo me si applica a tanti animali, tanti organismi in generale. Più ci si documenta, più si scopre come l'evoluzione abbia trovato soluzioni davvero affascinanti a tanti problemi, quindi credo che più si studiano gli organismi più ci si possa davvero stupire della loro bellezza in tutti i sensi, ecco, non solo estetica.
È estremamente affascinante questo aspetto della biologia in generale.
Beh, io mi trovo un attimo costretto a fare una domanda, perché parlando di questi organismi incredibili, visto che prima abbiamo eliminato una specie, adesso è giusto metterne una su un podio al primo posto e quindi devo fare una domanda, che qual è la sua specie preferita di nudibranco o se è un'altra specie preferita, perché...
Difficilissimo, domanda veramente complicatissima, di trovare un animale preferito è veramente veramente dura.
È arrivato il momento di metterla in difficoltà.
lo sono. Fra i nudibranchi certamente ci sono tante specie che mi piacciono molto, ma trovarne una sola è veramente complicato. Anche fra i pesci che ho appena citato, diciamo che ultimamente mi trovo spesso a parlare di frogfish, un gruppo di pesci, una famiglia di pesci quasi esclusivamente tropicale, e la maggior parte delle specie sono molto modificate per assomigliare in maniera impressionante a delle spugne. E quindi nella mia ottica, diciamo, della ricerca degli animali più strani, più particolari, beh, sul podio potrebbero esserci in effetti i frogfish.
Animali stupendi, anche se io non riesco mai a individuarli perché hanno un indice di criptismo troppo alto per i miei occhi.
È davvero difficile vedere.
Sì, Riccardo ha dei problemi seri nel distinguere animali criptici, anche non particolarmente bravi a nascondersi, quindi c'è anche da dire questo.
È un altro discorso questo. Comunque, detto questo, a parte questa piccola parentesi, abbiamo parlato dei soggetti preferiti, però quali sono le location preferite? Visto che lei ha viaggiato moltissimo, è stato un po' dappertutto, in giro per il mondo, quali sono stati quei viaggi che l'hanno stupita di più e quali vorrebbe compiere?
Sicuramente ogni viaggio ha il suo fascino. Quando parlo di viaggi parlo fondamentalmente, per quel che mi riguarda, di viaggi naturalistici, quindi sempre con lo scopo di andare a cercare ambienti o organismi particolari. Quindi ogni ambiente a sé stante, ogni ambiente riserva delle sorprese. Devo dire che il mio posto del cuore forse è relativamente banale per chi fa subacquea, chi fa fotografia subacquea, è lo stretto di Lembe in Indonesia. Ci troviamo nel triangolo dei coralli, quindi il centro della biodiversità marina, quindi una ricchezza di specie pazzesca, ma lo stretto di Lembe è un piccolo canale coperto di sabbia vulcanica dove la barriera corallina è estremamente ridotta e le condizioni ambientali creano un ambiente super ricco di specie, ma di specie adattate ad un ambiente difficile, con sabbia, con acqua torbida, un sacco di rifiuti umani, quindi un ambiente non particolarmente appetibile, ma all'interno del quale si trovano davvero animali fra i più strani, quegli adattamenti più incredibili. E quindi è un posto dove sono stato diverse volte, tutte le volte che ci vado mi sento a casa, tutte le volte che me ne vado mi viene voglia di ripartire il giorno dopo per tornarci. Purtroppo non è così facile. Mentre un viaggio che vorrei fare, un luogo che vorrei vedere, beh, sono sicuramente tantissimi. Da tempo ho desiderio di visitare la zona di Vancouver, in Canada, dove ho visto reportage e lavori di altri ricercatori, fotografi subacquei, e acque molto fredde, molto torbide, ma con animali davvero straordinari, fra cui le chimere, animali che di nuovo gradirei molto, mi piacerebbe molto vedere, ma non solo, ambienti veramente unici, e quindi quello sicuramente è un viaggio che ho nella top list.
Invece lei sicuramente ha viaggiato in tutto il mondo, ha visto sicuramente dei posti spettacolari, ma c'è anche qualche posto nelle acque italiane che, diciamo, è un hotspot di biodiversità al pari di quelli che ci ha menzionato?
Sicuramente anche in Italia ci sono tanti posti interessanti, e il Mar Ligure davanti all'università dove lavoro certamente è uno dei posti più noti da quel punto di vista, con l'area marina protetta di Portofino, che dal punto di vista ittico è straordinario. Io sono molto legato anche alla zona di Caponoli, un fondale sabbioso alla testa di un canyon, anche quello estremamente ricco di specie. Come diversità mi verrebbe da citare assolutamente anche la riviera del Conero nell'Alto Adriatico, ambienti in cui sono cresciuto dal punto di vista, diciamo, scientifico e subacqueo, ambienti molto diversi da quelli liguri, con acqua estremamente torbida, fondali molto poco profondi, ma dal punto di vista della ricchezza specifica davvero, davvero impressionanti.
Bene, bene, grazie allora anche dei consigli per tutti i nostri ascoltatori. E solo che qua a parlare di viaggi a me sta venendo un po' di secchezza delle fauci.
Sono d'accordo.
Mi sembra che sia arrivato il momento di ordinare i drink al nostro ciringhito.
Secondo me oggi, Tommy, puoi anche fare la domanda drink.
Addirittura.
Sì, perché così sei...
Così ce li porta al tavolo. Spero.
Vabbè, dai, mi improvviserò cameriere allora. Bene, allora chiedo, prof, se... ha in mente un drink da ordinare al nostro ciringhito?
Beh, non sono grande fan dei drink, ma devo dire che durante una brevissima sosta a Rio de Janeiro mi sono appassionato di caipirinha, per cui se ben fatta potrebbe essere piacevole.
Secondo me qua lo sanno fare, dai, vado a chiedere.
Molto bene.
Perfetto.
Allora io direi che possiamo ringraziare il nostro ospite.
Grazie a voi.
È stata una chiacchierata bellissima e molto interessante. E possiamo salutare i nostri ascoltatori.
Huelva's pronto!